mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Ed eccoci puntuali questa mattina, lunedì 4 giugno 2007, su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Il buongiorno da Antonella Palermo, ben trovati ad una nuova puntata di Mouse to Mouse, la rubrica che si occupa di rete, di nuove tecnologie. Oggi parliamo di audiolibro. Pensate, il mercato americano dell'audiolibro rappresenta 871 milioni di dollari ed è cresciuto del 4,7% rispetto al 2005. Una famiglia americana su quattro praticamente ascolta audiolibri. 100 milioni di iPod sono stati venduti in 5 anni. Un numero crescente di essi è destinato all'ascolto di libro. Saluto subito gli ospiti di questa mattina. Gianni Rugginenti, titolare della casa editrice Rugginenti. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, anche a lei, dottoressa, buon dì.
Maurizio Falghera, poi, è della casa editrice Il Narratore. Ben trovato anche a lei, Falghera, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a Rugginenti e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, dottor Falghera.
Allora, noi abbiamo realizzato anche la registrazione di un po' di voci, di persone passanti per strada, per capire di che cosa stiamo parlando. Intanto vediamo un po' se la gente che abbiamo intervistato conosce che cos'è l'audiolibro. Marie Geneviève, Matteos e Cristina Iotti hanno realizzato queste interviste. Ascoltiamo insieme.
Mouse to mouse.
Lo sai che cos'è un audiolibro?
No.
No?
Audio che cos'è?
Audiolibro.
Audio ascolto?
Sì.
Libro, leggi una domanda con lui parla.
E le piace più leggere un libro o sentire un libro?
Dipende.
Può avvicinare la gente alla lettura, questo tipo di cose?
Secondo me no, perché se uno ha una predisposizione a fare un'attività cerebrale, la fa, se no, niente.
Forse qualcosa a casa c'è, ma a me piace la carta.
Perché?
Mi piace l'odore, il sapore, la parola scritta.
Cosa pensa che può essere?
Insomma, ascoltare un libro, non leggerlo, ma averlo nelle cuffie.
E può essere un buon metodo perché la gente si avvicina più alla lettura?
Sì, a me personalmente non piace come idea, però sì, specialmente per i ragazzi.
C'è stato un aumento nel consumo di audiolibri in questi anni. Secondo lei significa che la gente legge di meno?
No, che ci siano dei nuovi strumenti per leggere. Sì, va a discapito sicuramente delle case editrici, primo, secondo va a discapito della scrittura, perché ascoltare non è come leggere, quindi secondo me i ragazzi scrivono sempre peggio.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Allora, c'era una signora che era nostalgica dell'odore della carta, fin anche del sapore, probabilmente la mangia la carta. Allora, vediamo che cos'è un audiolibro, chi mi risponde? Rugginenti, va.
La nostra è un'attività un po' specifica, credo che la risposta migliore la possa dare il dottor Falghera, perché lui è un, come posso dire, un fenomeno da un punto di vista intellettuale per quanto riguarda gli audiolibri. Comunque noi abbiamo iniziato 11 anni fa questi audiolibri perché avevamo ravvisato una necessità da parte di un certo pubblico proprio in ambito di negozi di musica, perché noi siamo nati come editori musicali evidentemente, di una certa richiesta di materiale che potesse essere utile per non tanto per gli ipovedenti, non vedenti, ma anche per delle persone che volessero ascoltare dei prodotti abbastanza interessanti. E ci eravamo affidati all'esperienza di un attore regista che si chiamava Sergio Scorsillo, che con noi ha iniziato questa attività. Con noi è un'attività di regista e anche di lettore. Evidentemente l'audiolibro che cos'è? È una lettura di un libro fatta in una determinata maniera. I puristi evidentemente adottano un sistema di lettura integrale con un lettore professionale. Noi abbiamo un codice genetico diverso perché, essendo editori musicali, affidiamo sempre anche alla musica una parte di commento alla lettura.
Falghera, allora, lei che è un fenomeno dell'audiolibro.
Ringrazio Ruginetti di questa definizione. Dalle interviste che avete fatto emerge appunto ancora un certo pregiudizio nei confronti di questo nuovo medio, che poi non è uno nuovo medium in realtà, perché le prime esperienze le ha fatte la Mondadori ancora più di 30 anni fa. E direi che il pregiudizio è radicato in Italia soprattutto, ed è questo che fa stentare il mercato degli audiolibri, stenta a decollare, proprio perché si pensa che sia in qualche modo in concorrenza con il libro a stampa. In realtà non è così. Dai nostri sondaggi, ma anche dai sondaggi che hanno fatto negli Stati Uniti o in Inghilterra, emerge con chiarezza che quelli che consumano, che utilizzano gli audiolibri sono utenti che sono grandi lettori di libri a stampa, e anzi, per quanto riguarda perlomeno un nostro sondaggio che abbiamo fatto l'anno scorso, emerge anche qui con molta chiarezza che c'è una certa tendenza allo stimolo ad acquistare libri a stampa attraverso l'ascolto di audiolibri, vale a dire che quello che acquista l'audiolibro in realtà poi ha una chance in più rispetto al lettore normale di acquistare anche libri a stampa. Pertanto questo pregiudizio della concorrenza rispetto ai libri a stampa mi sembra mal riposto, ed è una conseguenza di una notevole disinformazione rispetto a questo medium, che, come ha sottolineato lei, è veramente il settore editoriale nei paesi anglosassoni che ha di anno in anno il più veloce, il più rapido incremento per quanto riguarda il fatturato, le vendite e gli utilizzatori.
Ecco, nei paesi anglosassoni, diceva lei, ma in Europa chi è il leader in questo campo? Mi sembra che la Francia e la Germania siano molto più avanti di noi
no,
intendendo l'Italia.
La Francia non è così avanti. Si sta allineando un po' sulle posizioni tedesche. Direi che i più tradizionali produttori di audiolibri sono gli inglesi, ovviamente, perché hanno una lunga tradizione d'ascolto, che dipende anche dalla loro cultura in particolare, e recentemente, negli ultimi anni, abbiamo visto anche crescere enormemente il numero di libri in catalogo, di audiolibri in catalogo in Germania.
In Italia com'è messa la situazione?
In Italia siamo ancora molto molto indietro, aspettiamo che le grandi case editrici entrino nel mercato finalmente e si decidano a superare questi pregiudizi.
Perché c'è questo timore? Si tratta degli stessi timori espressi dagli ascoltatori?
No, direi che per le grandi case editrici non è un timore di quel genere, è un timore solo di fatturato, insomma di investimenti rispetto, il problema è quello del ritorno nel breve periodo. Ecco, siccome il mercato è ancora da costruire in Italia, in un certo senso, una casa editrice fa fatica ad investire in questo settore se non ha dei ritorni immediati nel breve periodo. In realtà investire negli audiolibri per fornire una risposta a tutti gli utilizzatori che lo richiedono, e sono molti in Italia, centinaia di migliaia, forse anche milioni, sono dei ritorni di investimento nel medio-lungo periodo, perché appunto si tratta di fornire informazioni, di piano piano far comprendere che esiste anche questo prodotto nel mercato editoriale che soddisfa delle esigenze ben precise.
Allora, per i ciechi e per gli ipovedenti evidentemente l'audiolibro costituisce una fonte fondamentale di cultura. Abbiamo intervistato il presidente dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Tommaso Daniele, ascoltiamo.
Puro chi ha la mano bastar di paro all'ardente occhio torero.
Da quanto tempo la Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti produce audiolibri?
È ormai da una cinquantina d'anni.
Siete stati un po' i pionieri?
Sì, assolutamente, perché l'Unione Italiana Ciechi ha messo sempre al primo posto la cultura come strumento di integrazione, quindi ha pensato a realizzare la biblioteca per i libri in Braille, la biblioteca per ciechi di Monza, e questo centro nazionale del libro parlato, che ha sede qui a Roma, quindi ha avuto prima un centro di produzione a Roma, poi si è esteso, adesso ha un centro di produzione anche a Firenze, uno a Lecce, e poi ha un centro di distribuzione per ogni regione.
Si può fare una stima degli audiolibri che sono in circolazione?
Ma guardi, noi abbiamo opere di due tipi, le opere di primo livello, quelle registrate da professionisti, abbiamo un catalogo di oltre 20.000 titoli. Poi abbiamo le opere di secondo livello che sono realizzate da volontari, soprattutto presso i centri locali, e di quelle ne abbiamo altrettante, insomma. Però anche quelle locali sono di buon livello, perché sono volontari che hanno delle buone qualità, danno la voce dopo aver fatto degli esercizi, dopo aver fatto delle prove, vengono selezionati anche i volontari.
Quali sono i requisiti che voi richiedete a chi deve poi produrre, insomma, di fatto un audiolibro?
Possibilmente una voce gradevole e poi naturalmente una voce espressiva.
Quali sono i generi che voi preferite?
Ma guardi, abbiamo libri di ogni genere, di letteratura amena, abbiamo dei gialli, abbiamo testi di filosofia, di psicologia, di sociologia. Diciamo che la gran parte poi dei testi vengono registrati a richiesta degli utenti, quindi abbiamo una varietà di opere a seconda delle esigenze dei nostri utenti.
Il supporto che utilizzate qual è?
Tempo l'audiocassetta, anzi originariamente avevamo le cosiddette nastri, poi siamo passati alle autocassette, adesso siamo passati ai CD con un sistema di registrazione modernissimo, il cosiddetto sistema DESI, che consente di sfogliare il libro, cioè come chi vede apre il libro e trova i capitoli, i paragrafi, insomma, ecco. Col sistema DESI si ha questa possibilità, c'è un indice e il cieco sfoglia la parte del libro che gli interessa.
Quanti sono i ciechi in Italia?
I ciechi che godono di provvidenze economiche, cioè quelli registrati presso il Ministero dell'Interno che eroga o l'indennità di accompagnamento o la pensione, sono circa 125.000. Secondo l'indice Istat, che comprende però anche ciechi ipovedenti, insomma gli ipovedenti gravi, siamo intorno ai 380.000.
L'integrazione a livello anche lavorativo a che punto è?
Considerare, lei dice?
Sì.
Ma ad uno stadio abbastanza soddisfacente rispetto al resto d'Europa, perché noi abbiamo delle leggi protettive, cioè abbiamo una legge che prevede il collocamento obbligatorio dei centralinisti e dei fisioterapisti. Questo ha consentito nel corso del tempo di collocare tantissime persone, circa 12.000 persone tra fisioterapisti e operatori telefonici. Tuttavia, oggi che il centralino tende a essere eliminato dagli uffici pubblici, e un po' di problemi ce l'abbiamo, quindi cresce il numero dei disoccupati e quindi stiamo pensando a nuove professioni. L'addetto alle pubbliche relazioni, agli operatori di marketing, gli addetti alle relazioni con il pubblico.
Insomma, le nuove tecnologie comunque vi aiutano molto.
Le nuove tecnologie sono croce e delizia per noi, perché quando sono accessibili ci aiutano molto. Quando non sono accessibili, allora costituiscono un buco nero oltre il quale noi non riusciamo ad andare. Per esempio i siti web non tutti sono accessibili, quindi navigare in internet è una risorsa straordinaria per un cieco che può viaggiare in tutto il mondo, ma quando trova siti non accessibili, e allora lei capisce il dramma. È una forma nuova e più sofisticata di emarginazione.
Un sito accessibile per un cieco o un ipovedente come si caratterizza?
Guardi, ci sono delle linee guida elaborate a livello internazionale, quindi basta rispettare queste guide e il sito è accessibile. In altre parole, quando c'è un'immagine, un grafico, occorre una dicitura che spiega il tipo di grafica o il tipo di immagine, e quindi il cieco, se si trova di fronte a un albero, per esempio, ci vuole una voce che dica: ecco, questo è un albero, oppure questa è una casa, o questo è un computer, cioè deve descrivere l'immagine. L'immagine non è amichevole per il cieco, anzi è ostile, e pensi che oggi l'80% delle informazioni che arrivano al cervello passano attraverso il canale visivo. Non avere a disposizione il linguaggio sonoro che faccia da commento alle immagini costituisce un grossissimo limite.
I paradossi della civiltà dell'immagine in cui siamo immersi. Era Tommaso Daniele, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Siete sulla Radio Vaticana in diretta e stiamo parlando di audiolibri. Allora, qual è il di più di un audiolibro a livello proprio cognitivo, percettivo, Ruggineti?
Beh, il valore aggiunto, credo, di un audiolibro è forse quello dovuto alla voce. La voce è stata detta, appunto, è stato detto prima, è un fattore estremamente importante. Io penso che sia anche importante quello di entrare nello spirito dell'autore che ha scritto il libro. Quindi la lettura così tout court del libro evidentemente non ha molto senso, bisogna cercare anche delle voci che possano rispecchiare esattamente qual era lo spirito dell'autore. In questo senso qua, noi abbiamo un'esperienza per esempio anche minimale su una Divina Commedia, dove l'interpretazione del 33° canto del Paradiso, per esempio, è un'interpretazione abbastanza affascinante fatta da Ugo De Vita, che si stacca moltissimo dalle letture precedenti, perché è un canto che è tutto in crescendo, no? È una lettura tutta in crescendo, quindi è un'interpretazione molto personale, ma che cerca nei limiti del possibile di entrare nello spirito dell'autore.
Ecco, Falghera, a questo proposito, l'audiolibro però a volte può anche creare una sorta di sovrastruttura eccessiva a quello che è l'impianto narrativo di un testo, così come è stato pensato dall'autore, o no?
Sì, se è letto male, vale a dire che condivido pienamente quello che dice Ruggineti, cioè sulla qualità della voce. La voce deve essere non solo un narratore che ha una bella voce, un bel timbro, in grado di porgere il testo così con grazia, ma deve essere anche una persona qualificata a comprendere esattamente il significato profondo del libro e in un certo senso non diventare primattore nel momento in cui viene registrato con la sua voce, nel senso che ci deve essere un distacco, deve come essere tra le quinte e la sua voce in realtà traduce per l'ascoltatore quelle che sono anche tutte quelle parti che difficilmente o sempre più difficilmente sono comprese da un lettore silenzioso che legge il libro, no? La sintassi, la grammatica, le pause, i silenzi che fanno parte integrante del libro a stampa, mentre la voce appunto dovrebbe renderle in qualche modo, rendere quindi anche più significativo e più, oltre che interessante e divertente l'ascolto del libro, anche fornire delle informazioni in più rispetto al libro, al testo originale.
Parliamo di contenuti, quali sono quelli privilegiati da chi acquista poi gli audiolibri?
Io vorrei sottolineare questo fatto, che prima avete intervistato appunto il Presidente dell'Unione Italiana Ciechi e molte delle cose che ha detto sono corrette, salvo il fatto che tutte queste migliaia di letture che sono presenti nell'archivio dell'Unione Ciechi e anche di altre organizzazioni per i ciechi sono interne al settore, esatto, diciamo alle associazioni stesse.
Al loro circuito, diciamo.
Esattamente, non possono uscire, non possono essere vendute, commercializzate e questo in qualche modo obbliga altri tipi di utenza a cercare affannosamente se esistono delle possibilità di ascoltare dei libri comunque, insomma, penso soprattutto a tutte quelle persone che non sono né cieche né ipovedenti, ma che in qualche modo non hanno il tempo per leggere dei libri, non hanno il tempo per aggiornarsi, non hanno il tempo e soprattutto passano ore e ore, per esempio, nei momenti, nelle code delle
autostrade.
E a proposito di automobili, ascoltiamo ancora la gente. Ascoltiamo la gente.
Sì.
Mi ha mai comprato uno?
No, personalmente no. Però ho un'amica all'università che insomma lo usa proprio perché lei è non vedente e quindi si fa leggere i libri. e poi compra la cassetta, insomma, oppure il CD, non so adesso.
A lei piacerebbe di più leggere un libro o ascoltarlo?
Leggere. La bellezza di un libro secondo me è proprio quella, vero? Anche se so che secondo degli studi ascoltare, insomma, anche durante la notte serva, insomma, per memorizzare meglio.
Beh, immagino un libro letto da qualcun altro, registrato, in modo tale che uno se lo ascolta dove vuole.
E lei lo comprerebbe?
Ma perché no? Può essere carino. Uno se lo sente in macchina. Io ricordo che ho imparato il francese ascoltando in macchina una cassetta di un attore che leggeva libri in francese. Non riesco a immaginarlo in un'altra funzione.
Quindi non va tanto a discapito del libro?
Beh, il libro sarebbe morto con la televisione, eccetera. Non mi sembra che sia così.
Questo signore ha imparato il francese in macchina, Falghera.
Noi facciamo imparare l'italiano,
questo
in
è
macchina,
vero.
Non solo in macchina, insomma, certo. Attraverso l'ascolto. Questo, per esempio, il nostro pubblico, per un buon terzo, il pubblico soprattutto che ci segue attraverso il web, il nostro web www.ilnarratore.com.
Diciamo anche quello di Rugginenti, www.rugginenti.it.
Un terzo di questo pubblico è internazionale ed è un pubblico che di alto livello culturale, per esempio studenti delle università, professori, assistenti di varie università nel mondo che utilizzano i nostri audiolibri, anche quelli di Rugginenti ovviamente, per imparare l'italiano, questo è anche un fatto fondamentale, ma vorrei un attimo sottolineare il fatto che in Italia in particolare, mancando il tempo della lettura e siamo già particolarmente avanti su questo problema, credo che l'audiolibro sia proprio un invito anche alla lettura più in generale, cioè allo stimolo alla lettura, nel momento in cui uno lo inserisce all'interno dell'autoradio e lo ascolta in un tragitto automobilistico, in treno, in aereo, dov'è. Ecco, credo che sia un complemento molto importante, pur a patto che sia fatto appunto con una qualità elevata, insomma, non sia fatto in modo banale o mediocre.
Rugginenti, c'è anche però una questione di diritti che forse rimane ancora un po' aggrovigliata, perché non sempre i diritti poi audio sono concessi all'editore cartaceo, per esempio, a volte
sì.
Il copyright audio non si estende ai supporti digitali, è una questione da tenere presente.
È una questione da tenere presente, noi l'abbiamo già affrontata con alcuni prodotti e devo dire che all'inizio avevamo trovato dei riscontri positivi da parte di alcuni editori. Il diritto audio è un diritto secondario, quindi è anche facile, qualora l'editore originale ne ha il possesso, di concederlo ad altri. Non è un diritto altissimo, per cui noi lo stiamo verificando proprio in questi giorni, perché stiamo allargando la nostra cerchia commerciale con dei prodotti di editori molto, molto importanti e quindi verificheremo poi di persona questa eventuale disponibilità. È un problema, ma non è, credo, un problema insuperabile, evidentemente. Alla gente piace molto il romanzo, se fosse poi il romanzo attuale, come sta succedendo negli Stati Uniti, che dopo qualche ora dell'uscita del cartaceo è già disponibile l'audiolibro, sarebbe un obiettivo bellissimo per l'Italia, no?
Ecco, il romanzo. Oltre il romanzo ci sono dei generi privilegiati?
Beh, sì. Noi, per quanto ci riguarda, avevamo iniziato con la letteratura, un po' di letteratura e molta poesia. Abbiamo poi visto che il discorso diventava abbastanza pesante per quanto concerneva la poesia, perché la poesia in audiolibro si trova un po' nella stessa situazione della poesia sul cartaceo.
Cioè che non paga.
Non paga più di tanto, però voglio dire, i prodotti che da noi hanno avuto molto successo da un punto di vista commerciale, pur essendo ancora in musicassetta, erano le poesie dell'Ottocento, le famosissime poesie dell'Ottocento, che comunque le reminiscenze scolastiche portavano a galla con una ventata di nostalgia irripetibile nell'animo umano, evidentemente, no? E quindi sono cose abbastanza interessanti. La poesia moderna invece diventa un pochino più complessa da far digerire al grosso pubblico. Noi siamo usciti adesso con un
con un progetto commerciale, anche con un formato di audiolibro diverso dal CD tradizionale, perché il nostro obiettivo era quello di offrire una visibilità al prodotto nel punto vendita tradizionale come libreria. In effetti questo è un discorso che non abbiamo ancora toccato, però noi non siamo favorevoli all'edicola, ma siamo molto favorevoli al discorso libreria, per cui i nostri audiolibri ultimamente sono 5 audiolibri divisi in collane audiofilm, racconti, fiabe, letteratura e spiritualità, che sono usciti in un formato tipo DVD, per intenderci.
Ancora una battuta a lei, poi chiudiamo con Falghera. Costa di più o di meno in termini di produzione, appunto, produrre un audiolibro rispetto alla produzione di un testo cartaceo?
Costa molto di più, perché ci sono gli attori, c'è lo studio di registrazione, c'è la regia, c'è il montaggio. Se l'audiolibro è fatto bene, noi utilizziamo, come ho detto dall'inizio, anche una caratteristica di carattere musicale. Essendo editori abbiamo molto materiale musicale da inserire, evidentemente, però lo studio di registrazione è molto caro, non abbiamo uno studio di registrazione interno, quindi ci dobbiamo rivolgere all'esterno, e poi anche la confezione del prodotto, se vuole essere ben visibile eccetera, deve essere molto accurata, quindi il costo è notevolmente superiore.
Allora, se uno decide di investire in questo settore è perché intravede effettivamente una tendenza di crescita?
In effetti noi lo stiamo intravedendo lentamente, siamo dei kamikaze della speranza, in questo senso.
Mi piace
qua
questa definizione. Falghera, lei, oltre ad essere definito un fenomeno, si sente anche lei kamikaze della speranza?
Sì, no, beh, kamikaze
infatti
pensare a qualcosa di molto lugubre.
Lasciamo perdere queste metafore.
No, semmai siamo l'avanguardia, ecco, diciamo, no? degli innovatori in questo senso. Volevo solo sottolineare che, a differenza di Ruggininti, in un certo senso noi siamo molto concentrati sui romanzi, sulla saggistica. Noi ci interessa molto che la gente ascolti, impari ad ascoltare, in qualche modo dimentichi questo mondo dell'immagine, no? che ci sovrasta, che ci schiaccia, ed impari ad ascoltare attraverso l'ascolto, quindi è in grado poi in qualche modo di essere stimolata per poter acquistare poi dei libri o anche diventare un vero e proprio lettore, in questo senso, perché c'è un gran lavoro da fare in Italia per avviare la lettura, i giovani soprattutto, ma in generale tutta la popolazione. Abbiamo,
certo,
appunto, come ho detto, sottolineato nei nostri sondaggi, l'abbiamo rilevato nei nostri sondaggi, ma anche dai sondaggi americani, che c'è una cosa. Volevo aggiungere anche un altro
Prego.
Particolare. Lei dice il libro in America, il libro viene stampato e poi viene letto in audiolibro. In realtà si stanno invertendo le cose grazie alle nuove tecnologie, l'iPod,
sì,
e così via, no? Addirittura ci sono degli scrittori in questo momento che prima fanno l'audiolibro, poi verificano come vanno le cose
e poi decidono eventualmente di stamparlo,
e poi se funziona lo stampano. Quindi siamo realmente in una nuova dimensione. Come dicevo prima, noi produciamo con in CD MP3, cioè già compresso in un unico CD, noi troviamo un romanzo intero, come l'ultimo che abbiamo fatto, per esempio L'Isola del Tesoro, i Dolori del Giovane Werther, i grandi romanzi classici italiani e stranieri, ma anche saggistica, appunto, proprio per invogliare le persone, soprattutto tutte quelle persone che non hanno tempo di leggere e che possono utilizzare il tempo, come dire, buttato via in un certo senso, no? Quando vanno in macchina, quando
in maniera produttiva,
in
insomma,
modo produttivo.
Noi dobbiamo lasciarci qui.
In America lo chiamano multitasking. Ecco, dobbiamo imparare anche noi in qualche modo questo multitasking. Noi produciamo con uno stile all'americana, cioè un unico narratore, generalmente attore professionista, che legge tutto il libro.
Grazie a Maurizio Falghera, a Gianni Ruggininti per essere stati con noi. Magari
grazie,
torneremo
a voi
di nuovo a parlare di audiolibro. Una buona giornata e buon lavoro a voi. Ritroverete questa trasmissione a partire da questo pomeriggio all'indirizzo web 105live.radiovaticana.org. Mi fermo qui, continuate a seguire 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.